I sette uomini più potenti d'Italia, oggi comandano solo gli scienziati. Quando riaprire le fabbriche? Come allentare il lockdown? Quali settori economici rilanciare prima e quali dopo? Nell'era del coronavirus la politica nazionale è subordinata ai consigli dei tecnici, che influiscono sul nostro presente e sul futuro del paese. Da Ricciardi a Vinays, ecco chi sono gli esperti che contano davvero. Di Emiliano Fittipaldi. Nell'Italia dell'ante-Covid, quella dei Novax al potere e dell'incompetenza diventata virtù da sfoggiare in campagna elettorale, lo tsunami del coronavirus ha ribaltato tutto in poche settimane. Ministri impreparati e populisti senza laurea non contano nulla, o quasi. Costretti a delegare in un amen la gestione della crisi sanitaria e conseguentemente dei riflessi economici e sociali a un manipolo di scienziati. Da un mese o poco più in Italia comandano loro, un pugno di esperti che vengono dal Comitato Tecnico Scientifico, organo istituito con un decreto del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli il 5 febbraio, dall'Istituto Superiore di Sanità e indipendenti che non siedono in organismi istituzionali ma che godono di peso politico sul governo, al netto dei virologi e infettivologi che divulgano nei talk show, i tecnici che decidono del nostro presente e del futuro del paese sono poco più di una mezza dozzina. Partiamo da colui che fa da raccordo tra comitato, governo e OMS. Walter Ricciardi, ex presidente dell'Istituto Superiore di Sanità e principale consulente sull'epidemia del ministro della Salute Roberto Speranza, è ad oggi lo scienziato più ascoltato a Palazzo Chigi. Napoletano, un passato da attore nei film di Mario Merola, nell'ultimo guappo interpretava il figlio ucciso del cantante, Ricciardi è diventato uno dei più bravi specialisti di igiene e medicina di sanità pubblica del paese. Carriera brillante e contemporaneamente ordinario alla Cattolica, responsabile del missione Board of Cancer della Commissione Europea e membro dell'esecutivo dell'OMS, Ricciardi fino a dicembre 2018 sedeva pure sulla poltrona di presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ma si dimise in aperta polemica con il governo Conte. Le mie dimissioni, in quel governo prevalevano tesi ascientifiche e antiscientifiche. Mi riferisco ad alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle e a Matteo Salvini con le sue posizioni su vaccini e migranti. Con il dramma Covid-19, Ricciardi è stato richiamato a Roma in tutta fretta, non da Conte, con cui ha comunque un buon rapporto, ma da Speranza e dall'intera comunità scientifica, che pure divisa tra gelosie e contrapposizioni ataviche ne riconosce capacità ed esperienza. Spesso in TV a spiegare i motivi del lockdown, carattere moderato e fautore di una cautela assoluta nella riapertura invocata da troppi, qualcuno gli imputa di muoversi e parlare sempre e solo sotto l'ombrello dell'OMS. I rapporti con i massimi dirigenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di certo sono ottimi, così qualcuno oggi ricorda alcune generose dichiarazioni sulla Cina rispetto alla SARS. Le autorità cinesi sono state più tempestive e sincere nel comunicare l'allarme. Il blocco dei voli con la Cina, non facciamola sentire abbandonata. O quelle del 25 febbraio, quando Ricciardi disse che era necessario ridimensionare questo grande allarme, solo il 5% muore, tutte persone che avevano già delle condizioni gravi di salute, errori di valutazione che forse qualche giorno e molti morti dopo hanno trasformato il medico napoletano in un ferreo difensore del lockdown. Altro tecnico con peso politico notevole è Franco Locatelli, componente del Comitato Tecnico Scientifico ed eletto un anno fa numero uno del Consiglio Superiore di Sanità. Bergamasco e tifoso atalantino specializzato in oncologia pediatria e pezzo grosso dell'ospedale Vaticano Bambin Gesù è colui che ripete da settimane a Palazzo Chigi che una riapertura affrettata rischierebbe di causare una devastante seconda ondata di contagi che potrebbe essere peggiore della prima. Senza tutela della salute la ripresa economica è impossibile, chiosa come un mantra. Voce ormai famosa delle conferenze stampa delle 18, a Locatelli ha indotto Speranza, Conte, Franceschini e gli altri ministri di peso a non ascoltare le sirene di Confindustria e a posticipare qualsiasi ipotesi di fase 2 a dopo il weekend del 1° maggio. Noi membri del comitato scientifico forniamo orientamenti, il decisore politico ha di fatto l'onere delle scelte politiche. Ripeto ancora che questo rapporto dialogico con chiara distinzione dei ruoli l'ho sempre trovato molto netto, ha detto qualche giorno fa. In realtà Locatelli sa che la sua parola conta moltissimo, anche perché, come spiega un autorevole esponente del governo, Palazzo Chigi non può andare contro il parere del comitato. Sarebbe irresponsabile non seguire la scienza. Quello che la politica non ha la forza di ammettere, però, è che nessuno dei ministri e delle forze politiche della maggioranza avrebbe ora il coraggio di prendersi responsabilità di questo tipo. Perché allentare il lockdown senza il permesso degli scienziati potrebbe essere esiziale. Se qualcosa va male, significherebbe mettere a rischio non solo l'Italia, ma il futuro politico del governo e delle forze che lo sostengono. Sia Ricciardi che Locatelli non sono però esperti in materia di pandemie, nemmeno l'attuale presidente dell'ISS Silvio Brusaferro, che ha un ruolo soprattutto istituzionale e legato alla comunicazione dei dati alle 18, è un tecnico di curve o conoscitore del misterioso fattore 00. Nessuno di loro è un infettivologo, un virologo né soprattutto un epidemiologo. Dunque, nelle decisioni del comitato, i tecnici più politici si affidano soprattutto a chi conosce la materia. Il più ascoltato scienziato italiano è Paolo Vineis, vice di Locatelli al CSS e professore ordinario di epidemiologia all'Imperial College di Londra. La mente che analizza curve, andamenti e picchi dell'infezione è lui. Siamo in buone mani, è uno degli esperti più capaci del pianeta, che osano i medici che lo stimano. Vineis è convinto che la pandemia durerà a lungo, che la convivenza con il virus non sarà affatto semplice e che è necessario per riaprire in sicurezza avere test accurati e test anticorporali. Parla poco, ma sulla crisi da coronavirus è molto ascoltato, spiegano dal Ministero della Sanità. Oltre a Vineis, gli altri due scienziati di peso sono il romano Giovanni Rezza, capo del Dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, e il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito, anche lui nel comitato tecnico scientifico. Nell'organismo ci sono anche vari dirigenti ministeriali, alcuni bravi funzionari, un geriatra celebre come Roberto Bernabei, qualcuno lo segnala tra gli aperturisti, nostra direzione redazionale. Ma alla fine sono gli esperti in epidemie a decidere la linea d'azione da proporre al governo, spiegano ancora gli uomini di Speranza, che segnalano come ruolo fondamentale ce l'abbia anche Ranieri Guerra, veronese, curriculum di 20 pagine, ed ex addetto scientifico presso l'ambasciata italiana negli USA, è uno dei massimi dirigenti della sanità nazionale, oggi anche direttore generale aggiunto all'OMS, è tra coloro che si è speso di più per evitare riaperture azzardate. Solo pensare di aprire in questa fase è difficile, ha detto, aggiungendo che gli asintomatici in circolazione potrebbero rilanciare l'epidemia. Insieme ai membri del comitato ha ipotizzato una fase 2, basata su una divisione per tipi di lavoro ed età, ma non prima che le curve dei morti, dei contagiati e dei ricoverati mostrino una discesa più evidente. Non credo che il governo italiano voglia procedere alla riapertura senza pensare a questo rischio, ha ripetuto più volte. Conte sembra averlo ascoltato, prima del 4 maggio il lockdown resterà attivo. Presto gli scienziati dovranno confrontarsi però con una nuova task force, un nuovo comitato guidato dal manager Vittorio Colao, ex CEO di Vodafone, che dovrà elaborare un modello economico e sociale per la fase successiva all'emergenza. Nel gruppo di lavoro ci saranno medici, psicologi, economisti, esperti aziendali e professionisti assortiti, che avranno il di impostare le regole della fase 2, quella della convivenza forzata con il virus a cui saremo costretti fino all'arrivo del vaccino. Colao e la sua squadra avranno un mandato ampio e proveranno a organizzare in tempi rapidi nuove norme sociali basate sul distanziamento fisico e sociale, scrivendo e proponendo al governo regole chiare per un uso sicuro dei mezzi di trasporti, per l'accesso a luoghi pubblici, ai ristoranti, agli uffici e le fabbriche. Ma anche Colao dovrà ascoltare il parere e i consigli del comitato tecnico scientifico e degli esperti preferiti di Palazzo Chigi, perché fino alla fine dell'emergenza saranno gli scienziati a dettare la linea. Giuseppe Conte e l'apoteosi delle task force, perché delegare è meglio che decidere, prima virologi e medici, poi top manager e psicologi. Un tripudio di esperti per gestire l'emergenza tra tecnocrazia e Babele. Mentre il Parlamento tace di Susanna Turco. 17 aprile 2020. Per quasi due mesi prima che sulla scena irrompesse col suo nugolo di esperti la fase 2 del populismo tecnocratico di cui poi si dirà, sono stati in primo piano sulla scena pubblica, ci hanno accompagnato e sono stati trattati come oracoli, fari, dittatori, speranze, sacerdoti di una chiesa laica e non meno stratificata di tutte le altre. I medici, gli scienziati, gli epidemiologi, i virologi, dai microscopi alla ribalta. hanno sostituito parlamentari e ministri nel racconto pubblico, hanno avuto un peso nelle decisioni sin qui impensabile, perennemente in TV e via radio con tutte le sfaccettature possibili, dagli scivoloni come quello del direttore del Sacco di Milano Massimo Galli, che a metà febbraio sminuiva tutto all'integralismo di Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento delle Malattie Infettive dell'ISS, che vorrebbe il lockdown direttamente fino al vaccino e amen, fino al decalogismo di un Roberto Burioni, il virologo del San Raffaele, che per il prossimo futuro, in un esondamento progressivo di competenze, ipotizza di stabilire una strategia comunicativa con i giornalisti circa ciò che vada scritto o meno sui quotidiani. Eccoli dunque, quasi tutti uomini a parte Ilaria Capua e Maria Rita Gismondi, l'oro colato dell'inverno del nostro Covid, protagonisti di una cresta dell'onda per certi versi somigliante all'apoteosi della toga che si registrò nei primi tempi di Tangentopoli, con relativo boom di iscritti a giurisprudenza e corsa dei partiti a inserirli nelle liste elettorali, anche se poi bisognerà vedere il seguito a maggior ragione stavolta. Sul piano della pura cronaca c'è da constatare che nelle rassegne stampa il cognome Borrelli è stato fino a gennaio associato alle vicende circa una via dedicata a Francesco Saverio, il magistrato che guidò il pool di Mani Pulite scomparso in luglio. Da gennaio in poi, invece, senza soluzione di continuità, Borrelli è stato invariabilmente associato a Angelo, 55 anni, nativo a Santi Cosma e Damiano in provincia di Latina, studi a Cassino, revisore contabile prima di occuparsi di catastrofi, capo della protezione civile, quasi supercommissario, in questa fase comunque tra i primi e più vicini consiglieri del principe, il premier Giuseppe Conte. Scelto fra l'altro proprio per la sua aria di messa, essendogli impossibile far ombra a alcunché, a fare il protagonista nel disgraziato varietà delle sei, quello il cui lato tragico scolora nel nonsense che è basato sui numeri ma dominato dalla vaghezza. Borrelli è anche il capo del fantomatico comitato tecnico scientifico, quello dei 12 che fino all'altro ieri è stato il più stretto alleato e miglior capro espiatorio del premier medesimo. Chiamato, per dirne una, a intestarsi posizioni perlomeno originali come quella che voleva giusto loro i tecnici contrari alla chiusura delle scuole il 4 marzo, giorno in cui il governo prima preannunciò, poi smentì, poi confermò che avrebbe chiuso. Mancano le evidenze scientifiche sull'efficacia della chiusura ai fini di un contenimento dei contagi, fu la posizione tanto unanime quanto incredibile che si lasciò filtrare dal comitato. Accanto a Borrelli, nomi che in questo tempo ci sono diventati familiari, come il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito, il capo del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, il segretario generale al Ministero della Salute Giuseppe Ruocco, il rappresentante dell'OMS Ranieri Guerra, oltre al capo del 118 della Lombardia Alberto Zoli, il geriatra Roberto Bernabei, il direttore della pneumologia del Policlinico Gemelli Luca Richeldi, altri manager ministeriali e della protezione civile, altri esperti consultati per singole tematiche. Non sono solo liste, sono accenni di fiere dell'est, soluzioni ipotetiche che si succedono nel tempo, senza posa. C'è ad esempio nel comitato anche Stefano Brusaferro, il moderato presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva, che a fine febbraio era tratteggiato come un super mega commissario in pectore, un nuovo Guido Bertolaso che invece non sarebbe diventato né lui né l'altro che ci sperava Borrelli, prima dell'ascesa a una sorta di super consip incarnata di Domenico Arcuri, ad Invitalia sopravvissuto nella macchina parastatale sin dai tempi di Massimo D'Alema, ma fino all'era Conte immobile nel ruolo nonostante i tentativi di farsi notare, e adesso titolare anche lui del nome di supercommissario, come Borrelli, delatore anche lui di una task force, che ovviamente non ha tardato ad entrare in tensione con il team della protezione civile. Era il minimo, sorgeva intanto una stella che invece da qualche giorno si vede meno, quella di Walter Ricciardi, napoletano, 61 anni, predecessore di Brusaferro all'ISS, 14 pagine di curriculum tra cui anche l'esperienza di attore in gioventù, decisivo per scegliere il suo attuale mestiere fu un lungo sciopero dei doppiatori. All'epoca mi ero trasferito a Roma, finii i soldi, e così scelsi la medicina, ha raccontato in una intervista, ora membro del comitato esecutivo OMS e consigliere del ministro della salute Roberto Speranza, non fa parte del fantomatico comitato di Conte, ma invece partecipa della task force interministeriale di esperti messa su a fine marzo. Ed è soprattutto presente in tante delle curvature che abbiamo fatto in questo tempo, ad esempio quella sui troppi tamponi. Finalmente abbiamo deciso che vengano fatti solo a chi ha i sintomi e proviene da una zona a rischio o ha avuto contatti con i malati, disse il 27 febbraio criticando il gran numero di test effettuati in quei giorni lontanissimo all'epoca dalla versione coreana ora in voga. E anzi opposto a ciò che nel frattempo andava facendo sotto il cappello del governatore del Veneto Luca Zaia, Andrea Crisanti, virologo e direttore di microbiologia all'Università di Padova, che è riuscito a spegnere completamente il focolaio di Vo Euganeo, 3.300 abitanti, basandosi appunto alla coreana sull'incidenza degli asintomatici nella diffusione del virus. Entrambi su posizioni opposte si sono difesi però scomodando concetti di una certa levatura, evocando questioncine come la verità, il cui principale inganno è appunto quello di far credere di essere stata agguantata una volta per tutte. E diceva Ricciardi, parlando di sé, gli scienziati hanno il dovere di dire la verità sempre, anche quando è scomoda. E diceva Crisanti, parlando sempre di sé, come scienziato mi sento il dovere di dire se qualcosa è sbagliato. Lo faccio solo perché è giusto, il mio contributo è puramente scientifico. Tutti scienziati, tutti latori del vero e del giusto. Ma ecco, mentre virologi, medici ed epidemiologi duettavano o duellavano tra loro, ecco sorgere a latere l'esigenza di mettere in scena anche altro, superare in qualche modo la fase del terrore, pure dettata proprio dalla comunicazione assolutista, tipica di alcuni medici. Delegare anche altrove, oltre che a loro, la responsabilità delle scelte, secondo peraltro una modalità di gestione del potere che Conte ha dimostrato di saper amministrare. Ed ecco che permanendo nel Premier il desiderio di accentrare la comunicazione, ma non la decisione, e nell'assenza sostanziale di una iniziativa parlamentare che non sia di mero rincalzo, informazione per gli astinenti, il Presidente della Camera Roberto Fico ha rilasciato un'intervista a Un Giorno da Pecora. Conte si è deciso ad accogliere il consiglio quirinalizio, anzi addirittura a farlo proprio. Ha così varato il pendant del Comitato Tecnico Scientifico, la Task Force per la Ripartenza guidata dall'ex manager di Vodafone Vittorio Colao, ma ha anche favorito l'inzeppamento entro questo nuovo gruppo di personaggi indicati da partiti sindacati oltre che da lui medesimo. In quota Conte vi sono ad esempio Mariana Mazzucato e Filomena Maggini, che già aveva voluto collaborare con lui. Poi c'è il giuslavorista Franco Focaretta Molisano di Ururi, docente a Bologna e a lungo avvocato fiduciario della FIOM. C'è Enrico Giovannini, ex Istat e ministro con Enrico Letta. C'è Simone Simontacchi, avvocato nel mega studio Bonelli Erede, membro del CDA di RCS, oltre che dell'ISPI. E poi psicologi, sociologi, sindacalisti, economisti. Un comitato di studi monstri che nella prima riunione, in un lungo sabato di Pasqua, ha fatto solo un giro di orizzonti e già nella seconda è entrato in conflitto con la task force interministeriale A76 della ministra dell'innovazione voluta da Davide Casaleggio, Paola Pisano, sulla questione delle app per il tracciamento delle persone. Mentre giusto Casaleggio, lontano dai ministeri, sta mettendo su un altro team di esperti che trovino soluzioni per tornare alla normalità, per celebrare il padre Gianroberto come non ha potuto fare questo 12 aprile a Ivrea, dentro ai palazzi invece siamo già all'appassionante blueto contro geolocalizzazione, per dire. E non è ancora entrata in questione la didattica a distanza di cui si occupa la task force del Ministero dell'Istruzione. 123 elementi tra dirigenti nazionali e uffici scolastici regionali. In questo nugolo di geniali esperti, comitati tecnici scientifici, comitati operativi, task force, gabinetti ministeriali, commissione Stato-Regioni, il sospetto è che si arrivi in un amen alla fase 3. La Babele, entro l'estate,